cantico che è nel libro di Isaia, capitolo 52, dal versetto 13 al versetto 12 del capitolo seguente, 53. Questo è il quarto canto cosiddetto del servo del Signore. Nella tradizione cristiana vi ha visto ben presto il riferimento a quanto è raccontato di Gesù, esattamente nelle scene che stiamo contemplando lentamente in questi lunedì.
Il testo che abbiamo appena pregato insieme e fa da sottofondo a tutto il racconto della Passione e questa figura del servo di Dio, l'innocente, il giusto, che porta su di sé l'ingiustizia del mondo e libera il mondo, è la chiave interpretativa di tutta la vicenda di Gesù. E Gesù è re testimone della verità proprio in quanto servo dei fratelli. E vi sarete accorti che il processo davanti a Pilato, che poi è pochi versetti, anche se ci stiamo su quasi 2 mesi, è un compendio molto bello di teologia politica, anzi una miniera inesauribile da contemplare, in cui scavare, e per vedere la verità dell'uomo, la verità della sua storia e la verità di Dio, ecco, nel rapporto sempre pieno di luci ed ombre. E circa il fatto che si tratti di una teologia politica, ecco, la teologia è essenzialmente politica, e spiego. Perché l'uomo è un animale politico, cioè si realizza nella polis, nella città, nella relazione con l'altro, alla fine con l'altro. Così la nostra relazione con Dio la viviamo nei nostri rapporti orizzontali tra di noi. Per cui se la nostra fede in Dio non raggiunge i nostri rapporti civili, è una fede totalmente alienata che non ha nessun senso. È la fede di chi dice Signore, Signore, ma non compie la volontà del Padre. È la fede di quelli che non hanno saputo riconoscere il Signore nella realtà, nel povero, nell'ultimo, e quindi saranno separati dal Signore perché sono stati separati già fin d'ora dal Signore. E come vedete anche un discorso molto articolato, e il paradigma di fondo di questo racconto, l'abbiamo già accennato, si svolge secondo il cerimoniale di corte. Gesù è il vero re proprio in quanto ultimo di tutti, e il cerimoniale consiste, lo vedremo oggi, innanzitutto nell'incoronazione. Oggi ci fermiamo sull'incoronazione, che avviene dentro il palazzo del potere, perché ciò che avviene dentro il palazzo del potere poi domina il mondo, per cui è importante. Lui è incoronato lì e vedremo come e da chi. E questa incoronazione è costituita innanzitutto dal manto regale di porpora, poi dalla corona di spine, poi dal saluto di venerazione, poi aggiungono Matteo e Marco dallo scettro, la canna che gli battono in testa, dalla prostrazione l'adorazione e poi dal bacio di venerazione che è sostituito dallo sputo. E poi termina con le percosse e inizia con la flagellazione. E in mezzo c'è l'acclamazione Salve o Re. Lui è veramente re in quanto flagellato e percosso, ed è re secondo tutto il cerimoniale di corte. E questa pagina che leggeremo si può dire che è una pagina eloquente di filosofia della storia. Ecco, siamo a Carnevale oggi e quello che fanno i soldati è un po' una carnevalata, cioè incoronano Gesù re per scherno, però inscenano lo scherno ben fatto, come si fa a incoronare il re e come si fa a carnevale se sempre fatto, in genere scherzando si dice la verità, cosa si pensa sul re e sul potere. E allora proprio si vede in questo scherzo che brutto scherzo è il potere, il dominio dell'uomo sull'uomo. E Gesù è proprio vero re perché è colui che paga i costi di questo brutto scherzo e ci rivela la nostra verità e ci chiede quando è che finisce questo brutto scherzo. Allora viviamo tutti meglio. Leggiamo il testo.
Siamo al capitolo 19, leggiamo i primi 3 versetti. Allora dunque Pilato prese Gesù e lo flagellò, e i soldati, intrecciata una corona di spine, imposero sul capo e lo avvolsero di un mantello purpureo. E venivano innanzi a lui e dicevano: gioisci, re dei giudei, e gli davano colpi.
Questo è molto breve, ecco, penso che abbia molto da dire in questa sua brevità, e come sempre Giovanni è molto sintetico e il centro è proprio il re incoronato ed acclamato. Prima di entrare nel testo vorrei ricordare un testo della Bibbia molto scandaloso. Dopo il Deuteronomio 6, che è il più bello, comando dell'amore, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, eccetera, perché Lui ti ha liberato e così mantieni la tua libertà, viene il capitolo 7 che comincia a dire: e tu nel paese dove entrerai troverai 7 nemici, e dice il nome di questi popoli nemici. Stai attento, questi nemici, a non sposare nessuno di questi, nessun matrimonio con questi. Secondo, non venerare, non prestare culto ai loro oggetti di culto, bruciali. E questi nemici sterminali tutti, lasciando vivo nessuno. È la guerra santa, non l'olocausto. Ora questa pagina è molto scandalosa, in realtà è molto bella, perché quei 7 nemici non esistono già da 7 secoli quando si scrive questo testo. Quindi non c'è nessun nemico da sterminare. Vuol dire che nella terra che il Signore ti dà, nella libertà che ti dà, che è dentro di te, ci sono 7 nemici molto potenti, cioè l'asse del male, come abbiamo già detto più volte, passa dentro di noi. Stai attento a non sposarti con questo male, giustificandoti e dicendo che è nell'altro. Non venerarlo, distruggi tutti i simboli di questo male, cioè i tuoi idoli. E poi distruggi il male stesso per quanto ti riesce. Cioè c'è un vero nemico dentro di noi che ci impedisce di riconoscere il vero re e ci dà una brutta immagine di Dio e di uomo, e realizziamo una brutta realtà di uomo su questa terra. Perché nell'immagine del re c'è appunto tutto il rapporto che c'è tra di noi, perché il re, come attualmente i presidenti eletti, sono quelli che ci rappresentano, perché noi ci identifichiamo con loro. Quindi se è brutta l'immagine che abbiamo di noi, eleggiamo i peggiori tra di noi che ci rappresentano bene, e questi producono tutto il male che è dentro di noi. Così ci sentiamo confermati, perché mal comune, disastro totale. Quindi il problema è proprio di questa vittoria sul nemico che è dentro di noi, e qui è una lotta continua mai finita. Quindi non è questione né di terrorismo né di kamikaze, è un'altra cosa. Di rompere quelle radici del male che sono dentro di noi. E il brano di questa sera, come anche delle volte prossime, che ci presenta il vero re, serve proprio a infrangere la nostra cattiva immagine di uomo, di ideale d'uomo, di capo col quale ci si identifica, per restituirci la nostra dignità. E evidentemente, quando parliamo di queste cose, uno, anche se dicessi niente, le applica sempre generalmente alla situazione esterna, ed è anche vero, anche giusto. Proviamo a applicarle dentro di noi, poi ci accorgeremo che veramente sono cose molto potenti E se comincio a capire qualcosa, Gesù è il Re che testimonia la verità, allora comincia a cambiare il nostro rapporto con gli altri, il nostro modo di pensare l'uomo, le nostre relazioni di tutti i tipi, a cambiare proprio quello che è il tessuto della polis. Per questo dicevo è teologia politica, cioè che incide nel nostro modo di realizzare il nostro convivere umano. Perché Dio che è padre ha un solo ideale sull'uomo, che viviamo da fratelli. E siccome già i primi due si sono ammazzati, dice, beh, insomma, è ora di finirla. È venuto sulla terra, hanno ammazzato anche suo figlio, che si è fatto fratello. E pensa che lì finisca tutta la storia di male. E quando si vuole rappresentare il paradiso nella Bibbia, all'inizio era l'Eden, con l'aria pulita, tutto a posto, qualche serpentello qua e là, ma insomma poco nocivo, che andava rispettato, bastava non ascoltarlo. Ecco. Alla fine invece non si presenta più il paradiso come il giardino, si presenta il paradiso come la città di Dio, cioè come il luogo delle relazioni umane, perché l'inferno e il paradiso è il nostro modo di vivere le relazioni. Poi il giardino sarà il risultato di queste relazioni. Se abbiamo relazioni giuste tra di noi, attente al bene dell'altro, ecco che cambia anche il mondo stesso. E allora, in questo brano, come vedete, c'è l'incoronazione di Gesù. Un'incoronazione fatta per burla, è uno scherzo di carnevale che fanno con quest'uomo nel pretorio. Però non è tanto uno scherzo di carnevale, perché realmente i soldati, quando il loro imperatore, quando il loro comandante è molto vittorioso, è un po' ambizioso, dice, sai cosa facciamo? In fondo c'ho qui 10 legioni al mio comando, siamo i migliori, prendiamo in mano il potere, io faccio l'imperatore. E allora era bandito, questo capo, era il capo bandito, come era anche il re Davide con Saul, che riesce a prendere il potere perché è acclamato dai suoi soldati che si impone sugli altri. Così nascono le monarchie e quelle serie, ecco. Oggi abbiamo altri mezzi. Comunque, Gesù, incoronato, mostra in realtà cosa facciamo noi quando incoroniamo le persone che ci interessano. E la figura di Pilato è una figura di contorno, perché Pilato non è proprio l'imperatore, però dopo l'imperatore c'è subito lui, quindi lo rappresenta. E questo Pilato, come abbiamo visto in tutto il processo, va e viene fuori dal palazzo. Dentro c'è Gesù che si rivela come il vero re, fuori c'è il popolo, anzi i capi del popolo, che dicono crucifiggilo. E lui fa la spola tra il crucifiggilo e la verità. E chi ha il potere o sceglie la verità, e allora ha un altro modo di gestire il potere. Il potere è la possibilità addirittura di stabilire relazioni buone tra gli uomini, oppure inevitabilmente, se non ascolta la verità, chi ha il potere ha un solo potere, quello di far fuori l'innocente, come abbiamo visto la volta scorsa, e liberare il delinquente, che tuttavia Dio se ne serve per la grazia pasquale. E ora leggiamo questo testo un pochino decodificandolo, perché in modo molto semplice, attraverso le immagini, descrive che cos'è il dominio dell'uomo sull'uomo e su chi ricade questo male.
Allora dunque Pilato prese Gesù e lo flagellò.
Ecco, Pilato prende Gesù. E tra l'altro avete notato, l'ho appena accennato, che tutte le varie le 7 scene del processo sono marcate da Pilato che esce e entra. In questa scena invece, la precedente, Pilato era fuori, qui non si dice che entra. quindi sembra che si svolga in pubblico. Poi si dice che esce, finita la scena, vuol dire che in realtà era dentro. E non è che l'evangelista si è sbagliato, una distrazione, si è dimenticato di farlo entrare in scena. E è una finezza dell'autore, perché ciò che avviene dentro il palazzo del potere è un fatto eminentemente pubblico. Ciò che avviene dentro accade fuori. E qui si dice che Pilato prese Gesù. Ecco, la parola prendere è fondamentale in tutto il racconto della passione, e comincia già all'inizio del Vangelo, dove si dice che le tenebre non afferrarono la luce, però neanche la accolsero. In greco prendere, afferrare e accogliere sono parole simili che cambiano solo col prefisso. Ecco, anche Pilato lo prende senza comprenderlo, e questo prenderlo rimane puramente ambiguo, perché lo prende con violenza per ucciderlo, però proprio così lo prende, e se lo prende ce l'ha in mano, e se ce l'ha in mano presto o tardi vedrà di cosa si tratta. Quindi mentre lui lo prende è proprio Gesù che si consegna nelle sue mani. Quindi anche il male prende il bene, addirittura lo concepisce, abbiamo visto nell'orto. E presto o tardi lo comprenderà, quando lo vedrà sulla croce. E poi lo flagellò. La flagellazione erano 40 colpi meno uno, si poteva anche morire sotto la flagellazione. Era la pena dello schiavo ribelle o del soldato disertore. Oppure poteva servire per estorcere confessioni, ma qui non c'è nessuna confessione da estorcere, perché Gesù, l'ha già detto, è innocente. Un re così è innocuo, fa male a nessuno una persona così. E perché Pilato lo flagella se è innocente, come diceva nel brano precedente? Ecco, Luca dice lo flagello e poi lo libero. Cioè, probabilmente l'ha flagellato, secondo Luca, per muovere a pietà la gente. Cioè, vedete questo povero uomo, non è un malfattore, guardate come mi ha ridotto. Ecco, e per Giovanni probabilmente c'è un altro significato, e che Pilato vuol prendere in giro i giudei dicendo: il vostro re, guardatelo qui com'è. Quindi tanto vale che siate sottomessi al Cesare, al mio re e a me. Quindi è una presa in giro della loro pretesa di potere. Ma con questa presa in giro non si accorge che prende in giro il suo potere, come vedremo dalla scena. E allora vediamo com'è la scena.
E i soldati, intrecciata una corona di spine, la imposero sul suo capo e lo avvolsero di un mantello purpureo.
Ecco, ci fermiamo qui. E l'incoronazione avviene per mano dei soldati. Sono loro che incoronano l'imperatore, perché il dominio si fonda sulla forza e la violenza. Che potere è quello che non può usare la forza? È impotente, quindi non è nessun potere. Quindi all'origine di ogni potere c'è la violenza. E chi ha il potere? Il più violento, quello che può nuocere di più, chiaramente. E la storia è sempre uguale, cioè è proprio una pagina di filosofia della storia questa. Dopo, per sé normalmente i soldati non servono più se non nei momenti di crisi, perché poi per il potere basta il denaro per mantenerlo. E poi delle leggi giuste, nel senso che ti convengono, per stabilizzarlo e farlo crescere bene. Quando però ci sono i momenti di crisi, e capitavano spesso durante l'impero romano, allora si ricorre di nuovo ai soldati, che sono il fondamento del potere, perché il potere è quello che può dar la morte, altrimenti non è nessun potere. Quindi non a caso sono i soldati che incoronano. come sempre erano i soldati che acclamavano il loro comandante delle legioni, imperatore, e poi marciavano su Roma e prendevano il potere quando potevano. E la prima cosa è che gli mettono una corona, la corona è d'oro, a raggiera, è simbolo divino del sole, è la gloria. Il re rappresenta Dio in terra, è il vero uomo riuscito, ciò che tutti vorremmo essere, la gloria, tutto l'uomo fa per la gloria. Ecco, questa corona è di spine. Sono le pene di chi paga questa gloria. E queste spine richiamano i Giudici 9, dove si parla degli alberi della foresta che vogliono fare uno re e solo il rovo accetta. Ecco, questo spine rappresenta la regalità del rovo, che si fonda sulla violenza, appunto sulle spine, sulla capacità di nuocere, di bruciare. E qui c'è una grossa considerazione da fare. Che cos'è la gloria? Perché noi facciamo tutto per la gloria, per il nome, perché siamo come siamo visti. Che cos'è la gloria? Ecco, per il re da questo mondo, direbbe Gesù, che mutua la sua regalità dal menzognero e omicida dal principio, la gloria è dominare sugli altri, averli sotto i piedi, essere padrone di tutti. Per Dio la gloria è lavare i piedi, essere servo di tutti. Due concetti opposti di gloria. Allora chi è il vero imperatore? Quello che corona di spine, che vuol mettere sotto i piedi e umiliare, o chi è capace di portare il male che gli altri fanno pur di continuare a servire? La vera gloria è essere innocente e fare il bene, oppure affliggere l'altro e fare il male? E nuocere o essere innocente? Vedete che dobbiamo cambiare il concetto di gloria, noi. E tra l'altro la parola gloria in ebraico è importante, è l'attributo di Dio. La gloria, kavod, è il peso, la consistenza. La nostra è vana gloria, peso vuoto. La nostra gloria è vanità. Per noi la gloria è l'immagine che gli altri hanno di noi. Un'immagine pervertita che dipende da quanto possiamo nuocere. Più possiamo nuocere, più siamo potenti, più stiamo sopra gli altri, più valiamo. No, meno valiamo, siamo vuoti. Uno vuole essere primo di tutti, va bene, si faccia servo di tutti. E dice Gesù, proprio nell'ultima cena in Luca, i capi delle nazioni le governano e tiranneggiano su di esse. E vogliono essere chiamati anche benefattori. Non così tra voi. Se uno vuole essere primo, sia servo di tutti. Ecco, contemplare il nostro re coronato di spine ci converte radicalmente da quel nemico interno a noi che va sterminato, che il nostro concetto errato di gloria, cioè di verità dell'uomo. La nostra verità non è l'immagine che gli altri hanno di noi. Tra l'altro in greco si dice l'oftalmodulia, una brutta malattia, cioè essere schiavi degli occhi altrui. Lo dice nella lettera agli Efesini. Siamo schiavi gli uni degli occhi degli altri e nessuno può essere se stesso. E la stessa parola idolatria vuol dire culto dell'immagine, che oggi è allo stato puro. Qual è la nostra realtà? La nostra realtà è di persone che siamo figli di Dio, fratelli che si amano, che si realizzano così, non semplicemente in un'apparenza di immagini, questa corona di spine e gliela mettono sul capo. E poi lo avvolgono del manto di porpora. Ecco, secondo Matteo è il mantello, la clamide scarlatta del soldato, il color del sangue, così non si macchia nella mischia, che diventa poi la porpora dell'imperatore, perché esattamente il suo potere è fondato sul sangue versato. E questa porpora di sangue, che è il colore delle ferite dell'uomo flagellato e coronato di spine, è posta sul giusto, sull'innocente, che versa il suo sangue per i nemici. E questo è il vero re, il pastore bello. Tra l'altro questo brano del processo davanti a Pilato è parallelo al capitolo 10 dove Gesù parla, fa il confronto tra i briganti e il pastore bello. Il pastore bello è il re, lui, i briganti sono gli altri. Il pastore bello è quello che espone, dispone e depone la sua vita per i fratelli. Quindi giustamente Gesù ha questo manto regale che non gli verrà tolto. L'avrà anche sulla croce, secondo Giovanni, che risponde a quell'asciugamano di cui si è cinto nell'ultima cena per farsi servo, anche quello non si dice che lo toglie. E il vestito è simbolo del corpo, ecco, questo mantello è il suo corpo stesso dato per tutti, che ci lascerà sulla croce. E a questo punto Matteo e Luca aggiungono anche che gli danno una canna in mano e lo scettro. Lo scettro è bastone, il bastone è il prolungamento della mano, il principio della tecnica e del potere, chi più ha potere comanda, quindi chi ha il potere ha il bastone in mano, lo scettro regale, e con lo scettro uno può comandare a distanza, il telecomando. Perché se uno non obbedisce al comando di chi comanda, lo diminuiscono della testa, diminutio capitis, era la disobbedienza all'imperatore. Quindi lui può fare eseguire la sua volontà ovunque, semplicemente col suo bastone in mano. Questo bastone a cosa serve? Dicono Matteo e Marco, per picchiare in testa colui che dice la verità. La verità non si comanda mai, si comandano sempre le cose abominevoli, perché la verità uno, nessuno mi comanda di mangiare o di voler bene in fondo. Mi comandano quelle cose che se no non farei o che non sarebbero da farsi. E poi si dice che si prostrano, lo adorano. E cos'è la prostrazione davanti ai potenti se non proprio una rinuncia alla propria libertà, alla propria dignità di figli di Dio? E poi aggiunge il bacio diventa sputo, il bacio sarebbe l'adorazione, la venerazione. E cos'è il bacio in un rapporto di sudditanza e di violenza, se non disprezzo della dignità dell'uomo? Ecco, vedete, in questa breve scena ci si presenta un po' cosa si fa normalmente nella storia e il nostro modello d'uomo che tutti cerchiamo di realizzare, cioè colui che ha gloria, la corona, colui che ha scettro, il comando, colui che ha il mantello di porpora. Questa porpora, ecco, che è il colore del comando, il colore del sangue, della violenza, colui che è venerato, baciato, colui al quale tutti si prostrano. Ora, i soldati stanno facendo una burla di carnevale, siamo in clima. In realtà è una brutta carnevalata la nostra storia, perché noi basiamo la nostra vita su questo. Voi leggete tutti i libri di storia, tutte le cronache dei giornali, è tutto così. Quindi deve finire il brutto scherzo che stiamo facendo. Gesù aveva appena detto che è il re della verità, che testimonia la verità. Ecco, la verità è questa, noi facciamo così. Noi trattiamo l'uomo flagellandolo, coronandolo di spine, mettendogli un mantello di sangue e di violenza sopra, sputacchiandolo, percuotendogli il capo se ha ragione, e prendendoci in giro. Vedete, la contemplazione di Gesù coronato di spine è il più grosso antidoto alla falsa immagine che abbiamo ed è l'arma più potente per avere quella virtù che non è neanche una virtù. Sarebbe la verità, cioè l'umiltà, essere umani, humus, essere quel che siamo. Che è il principio di ogni bene, della nostra umanità. Tutto il resto è principio di disumanità. E Gesù è re proprio perché è così. Perché non ha la vanagloria, perché non usa la violenza, perché non disprezza nessuno, perché serve a tutti, perché non percuote nessuno, perché non toglie la ragione a nessuno, perché non toglie la libertà ad alcuno, proprio per questo è il re. E quindi è innocente, perché non può fare queste cose, e quindi essendo innocente è punito dai potenti. Vedete, con parole molto semplici proprio si decodifica quei simboli fondamentali della regalità e del potere, il gioco al quale tutti giochiamo dentro di noi. Quindi non c'è da prendersela con nessuno fuori di noi sostanzialmente. E poi, prego.
E venivano innanzi a lui e dicevano: gioisci, re dei giudei, e gli davano colpi.
Ecco, dopo la scena dell'incoronazione con tutti gli oggetti adeguati per l'incoronazione, c'è l'acclamazione, gioisci, in greco chaire, corrisponde al vale latino, al shalom ebraico, nostro salve, però la radice greca è proprio gioisci. Sì, contento, è bello così, sì, è proprio bello il gioco che facciamo. Re dei giudei, Gesù è veramente il re promesso, colui che viene a salvare il mondo è colui che è il Messia dei giudei e sarà il salvatore del mondo proprio perché presenta questa verità dell'uomo e di Dio. E si conclude, si diceva lo flagellò e si conclude gli davano colpi. E questa scena dei colpi richiama, è più ampliata in Marco, e nel processo davanti al Sinedrio si dice che alla fine dell'interrogatorio del sommo sacerdote mimano un gioco, che pure è un gioco che fanno i bambini. Si benda uno, si vela il volto, e poi lo si prende a schiaffi e poi si alza il dito, indovina chi è stato. Ecco, e in greco non c'è la parola indovina, ma profetizza. C'è questo volto velato, tutti lo percuotono. Profetizza chi è? Chi lo percuote? Non sono certo i poveri soldati, anche loro. Da che parte stiamo rispetto a questo volto velato che rivela la gloria di Dio? Il volto di uno che ama talmente da saper dare la vita per gli altri. Ecco, questo volto è la profezia di tutti i senza volto, di tutti i volti velati, di Dio stesso che è il grande volto, che nessuno mai ha conosciuto, che lì si rivela negli ultimi, come colui che porta su di sé il male di tutti e così ci salva. E sotto questa scena, come vedete, si legge in filigrana il testo dell'Antico Testamento che abbiamo letto all'inizio, del servo di Yahweh che sarà onorato, molto innalzato. Perché? Perché sarà disprezzato da tutti, flagellato, percosso, piagato, ma proprio nelle sue ferite noi siamo guariti. Perché? Perché ci presenta la nostra verità e non si vendica, perché lui poteva benissimo chiamare le famose 12 legioni d'angeli e imporsi con un potere maggiore, e invece vince i potenti, vince il potere, vince il male semplicemente con la verità dell'innocente, dicendo: non mi piego a farlo comunque. È il testimone della verità. Ora, nella misura in cui comprendiamo qualcosa di questo mistero, avviene una grossa guarigione in noi. E rischiamo di diventare sempre più umani e più simili a Dio. Rischiamo di guarire dal nostro falso concetto di uomo, da tutte le cose vuote che ci riempiono, ma tutti, cioè non è che è escluso nessuno, ecco. La contemplazione del nostro Dio che è quello lì. E vedere tutta questa farsa attorno a lui, e vedere che è una farsa. Tutto ciò a cui noi sacrifichiamo la vita è una brutta farsa. Non perché sia sbagliato né lavorare né organizzarsi, né... no, è sbagliato il modo. È un modo fondato sulla violenza e sul dominio sull'altro, invece che sulla relazione, sull'amore, sul dono, sull'accoglienza. È un modo di morte col quale viviamo la vita nostra e altrui rispetto al modo di vita. Ecco, consiglierei di sostare molto sulla contemplazione di questa coronazione di spine. Mi sembra una grande medicina, perché su quel volto si ripercuote proprio tutto il male del mondo, e il giusto, l'innocente, colui che non risponde al male col male, e quindi lì il male si arresta e ha la forza divina di vincerlo così.
Testi che possono aiutare, è intensissimo questo, è intenso quello che abbiamo pregato all'inizio, Isaia 52, 13, fino a 53, 12, questo quarto canto del servo del Signore, che è l'uomo Gesù, che è l'uomo Cristo. Poi possiamo ricordare, è stato citato, il libro dei Giudici, capitolo 9, 8, 13, la regalità del rovo, l'asservimento invece che il servizio, contrapposizione, Giovanni, capitolo 10, dal versetto 1 al 18. Pastore bello. Poi veniva ricordata la lotta che è sì all'esterno, ma è forse soprattutto, principalmente all'interno. E allora la lotta che descrive la lettera ai Romani, capitolo 7, 14, 25, e anche la lettera ai Galati, capitolo 5, 13, 26, le opere della carne e il frutto dello spirito. Bene, qui ci fermiamo. Ricordo ancora l'impegno di mercoledì prossimo.
Può essere e Giovanni ci segnali la fine della carnevalata con la presenza di una donna. Cioè, quando racconta e non ci sono donne, è più una carnevalata.
Tutto può darsi nella vita, però non ho neanche capito, anche questo può darsi, probabilmente c'è stato un sottinteso che mi sfugge. Cioè davvero c'è una carnevalata, mi veniva in mente per dire, fare una citazione dotta, già tanto costa niente, diceva di Machiavelli il Foscolo che temprando lo scettro ai regnator gli allorne sfronda e alla gente mostra di che lacrime grondi e di che sangue. Ecco, questo brano fa lo stesso, ha proprio il potere di mostrare in modo nudo e crudo l'esercizio che nella storia, l'esercizio sbagliato che nella storia si tende a fare del potere. E poi efficace in due righe, tre. Ed è una storia infinita perché non è ancora finita. E davvero uno comincia a cambiare quando riconosce il suo Dio, il suo Signore, sono due termini che escono insieme nella parabola. Nella scena del giudizio finale in Matteo, quando riconosce nel povero, nel piccolo, nell'affamato, nell'assetato, nel nudo, nel carcerato, nell'immigrato, il suo Dio, il suo Signore, Dio e Signore. Allora l'ultimo e primo è al centro e cambia la storia. Cioè, pensate che bello se al mondo avessimo attenzione proprio ai poveri e agli ultimi, cambierebbe il mondo, saremmo umani. Che poi noi tutti siamo poveri e ultimi dentro, perché c'è una parte di noi profonda che cerca di riempirsi di cose vane, ma restiamo sempre più vuoti. Invece proprio anche la nostra povertà, i nostri limiti che hanno bisogno di essere accolti e hanno bisogno di diventare luoghi di solidarietà, non di difesa o di aggressione, luoghi di comunione. Scusate, c'è uno giù in fondo.
Sì, volevo chiederti, anche rispetto al discorso che hai fatto su potere, violenza e simili, nella mia traduzione si dice che Pilato fa flagellare, fece prendere e lo fece flagellare, non lo fa lui. È un semplice errore di traduzione o c'è un significato differente?
E c'è traduzione, non errore di traduzione. In greco c'è prese e flagellò. Però è chiaro che non l'ha fatto lui. L'ha fatto fare dagli altri, però invece l'autore dice prese e flagellò, perché il potente, proprio perché è irresponsabile, cioè non risponde alla verità dell'ultimo, è l'autore responsabile del male. Per cui non a caso, poi si dice fa prendere perché si dice in ebraico c'è un modo che non esiste tanto in latino e in greco che si chiama il causativo. C'è addirittura una modalità per dire che fai fare a un altro. Ecco, dice probabilmente in ebraico c'era sotto quella. No, in greco c'è prese e flagellò. Poi può essere anche giusto perché è vero, infatti l'hanno flagellato gli altri, cos'è che si sporchi di sangue Pilato? Vuoi che lo prenda, c'è gli altri che lo prendono. Però lui, siccome non è disposto a difendere l'innocente e non risponde alla verità dell'innocente, è lui il responsabile che prende e flagella e alla fine uccide. Però come vedete anche Pilato non è quel mostro, cioè rappresenta noi come tutti i nostri capi rappresentano noi, se no non sarebbero nostri capi. Quando cambiamo capo, cioè testa, avremo i capi giusti, se no ci abbiamo i capi che ci meritiamo. E quel che dice proprio in Samuele 7 Dio a Samuele che vuole un re che lo governi, lo volete proprio, il re farà così, vi sfrutterà, eccetera, 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 poi vi lamenterete, tenetevelo adesso che l'avete voluto.
Sì, grazie. Volevo dire che in effetti il nemico è dentro di noi, però ci costa tanta fatica a riconoscerlo. Non lo accetteremo mai e continueremo a cercarlo al di fuori e probabilmente questo sarà la conseguenza del mondo in cui viviamo. È una mia considerazione. Grazie.
E tanto è vero che lo cerchiamo fuori, che gli altri sono sempre nemici. Il nemico chi è? È l'altro. Chi sbaglia? È l'altro. Quindi chi devo far fuori? L'altro. Siccome ognuno è altro, ci facciamo fuori gli uni gli altri. E il comando dell'amore invece ama l'altro. E chi è l'altro? È proprio l'altro che ti è nemico, perché tu sei nemico dell'altro. Allora impari che ti è fratello e tu gli sei fratello. E però ci vuole tutta la vita, perché davvero c'è questo male radicale in noi e Gesù ci ha lasciato il suo spirito per questo. Lo spirito di verità innanzitutto, per cui capire le cose già comincia a metterci in malafede, che è un grande dono la malafede. Poi ci si accorge non solo che si capiscono certe cose, spirito di verità, ma spirito di amore te le fa amare, dopo giorno, anche tra mille errori, si cambia strategia di vita, che è poi la conversione, no? E dovrebbe cominciare dopo Carnevale.
Insomma, in effetti questi brani che stiamo leggendo ultimamente fanno riflettere molto. Proprio recentemente ho letto un brano di Carlo Maria Martini su Quale bellezza salverà il mondo, e lui diciamo che evidenziava due concetti: uno l'amore che condivide il dolore, l'altro è proprio questo concetto di seguire, cercare la verità e cercarla insieme agli altri. Io volevo chiederti se veramente il fatto di inseguire la verità vuol dire il fatto di riflettere sempre sul volto di Gesù che ama coloro che gli fanno male, quindi anche noi, se capiamo questo, diventiamo persone che portano dell'amore al mondo, che non pretendiamo la vita dagli altri ma gli doniamo magari un po' della nostra. Se volevo chiederti se questo è la cosa che ci fa superare questa morte che dobbiamo superare per forza sia all'interno della nostra vita, ma che poi ci accorgiamo che è che poi intende tutto, la sofferenza, così, insomma, se la conoscenza della verità voglio dire
ci fa liberi,
esatto, ci fa superare, diciamo, un concetto, diciamo, di morte fisica anche, ma morte anche dei nostri averi, dei nostri possessi, delle nostre vecchie credenze.
Sì. Sì, ce la fa superare nell'arco della vita. Cioè non è detto adesso ho capito, faccio. Però il fatto di capire cambia atteggiamento e come lo cambia. Che per esempio se uno mi dà fastidio io lo aggredisco. È un moto spontaneo. Però almeno mi accorgo di aver sbagliato e gli chiedo scusa e non persevero. Cioè non è che non sbaglierai. La verità almeno ti fa accorgere che ti sbagli, e questo è un grande dono. E quindi ogni giorno ti ricredi e riprendi. Non credo che si peggiori proprio ogni giorno, può anche darsi, però almeno ogni giorno aumenta la coscienza del male, per cui te ne accorgi di più che c'è, e questo probabilmente rende più delicati, più attenti, più umani. E poi, sai, dura tutta la vita, perché queste cose riconoscono chi è facile dire, però faccio sempre il contrario. Però almeno capire che è il contrario è già un dono di Dio. E quindi invece di aggredire gli altri, di perversare, dirò Kyrie eleison, come si dice in rito ambrosiano frequentemente. Signore pietà.
Momento che arriva al microfono, aspetta, chi è che parla? Dov'è?
È qui. No. Io sentivo, ma gli altri non sentono.
Se si può non capire ma comprendere, intendendo per comprendere, fare proprio, mi viene in mente quella frase rimasta famosa nella TV, non capisco ma mi adeguo, e io non mi adeguo, intendo comprendere e fare mio.
Credo che c'è davvero una comprensione più profonda di quel che uno capisce. Dove c'è amore, l'amore comprende, l'intelligenza capisce. Posso capire e non comprendere. Posso comprendere, e la parola comprendere in greco è concepire proprio. Accogliere l'altro anche senza aver capito bene. Sì, l'ideale è tutti e due, però il capire è un primo modo per comprendere, in fondo.
Invertivo
l'ordine, anche
mi
vero.
Sembra che sia più facile comprendere che capire. Per capire ci sono dei problemi seri a capire, mentre comprendere è qualcosa che fa aderire a una condotta di vita, a un modo di essere, che si approva. Poi il perché, cosa è successo, cosa c'è, sono tutte cose molto più difficili.
E credo che è anche vero che, per esempio, uno capisce quel che ama, quindi c'è prima il comprendere, prima del capire. Però anche il capire non è trascurabile, perché disturba, cioè ti presenta una cosa diversa da quella che pensi, dice oh. Quindi nella rivelazione c'è prima un capire, però nella reazione profonda c'è prima un rifiuto o un comprendere, un'accettazione.
Questa settimana ho riflettuto sulla parola potere che abbiamo esaminato l'altra volta. Forse ho semplificato un po', però mi sembra che la democrazia dovrebbe lenire il potere, insomma controllarlo, e quindi si parla di democrazia. Però io ho notato che la democrazia in una comunità povera coincide con la solidarietà. In una comunità opulenta coincide con l'elezione di chi deve fare a turno il palo. Di solito il palo guarda le cose che non vanno fatte, insomma. Quindi siamo dentro questo equivoco, secondo me. E comunque, invece, per quanto si diceva stasera, questo tornare al pastore bello mi convince sempre, perché se io aspetto la mia bravura non vado da nessuna parte, se invece ho qualcosa che mi stimola ad avere uno stile, ecco, uno stile insomma magari mi aiuta di più avere lo stile che è la preoccupazione di essere bravo, coerente, eccetera. Infine chiedo lumi su questo fatto. Allora, il potere, cioè i nemici li abbiamo dentro di noi, sono quelli determinanti per noi, però succede questo, e dura tutta la vita, succede questo, che non ci accorgiamo che ci sono dei poteri all'esterno, pubblici, evidenti. Voglio dire, se, secondo me, se non ci accorgiamo di loro, non arriviamo dentro di noi, anche se il problema dentro di noi è quello determinante.
E difatti l'effetto di un brano è che fa vedere fuori di noi quel che accade in noi, perché è chiaro che non riesco a individuare certe cose, a meno che le veda proprio così. E quando le vedo, quando vedo questa scena, per esempio, posso individuare bene il gioco che avviene dentro di me, perché questa scena è il gioco che avviene fuori di me, in modo semplificato a un livello mondiale. Ma mi accorgo da che parte sto. Io non sto dalla parte di questa persona qui, spontaneamente, in una parte di me. Nell'altra sì, perché capisco, ma questo qui è veramente uomo. Sarà il brano successivo, ecco l'uomo, mica gli altri. E quindi ci si accorge che c'è in me questa dualità, e allora capisco perché il potere è così. Perché io leggo quelli lì come vorrei essere anch'io, fino a quando non cambio io, avrò come miei rappresentanti quelli lì. E allora c'è un cambiamento di coscienza, che poi diventerà anche cambiamento, e che avviene nella storia lentamente. I diritti dell'uomo neanche ce li sognavamo noi, romani, greci, latini, ancor meno i cinesi e i maya. E come mai ci sono? In 2000 anni sono cresciuti, proprio grazie a questi testi, non ad altri, neanche quelli dei filosofi greci, dove il libero era il padrone che aveva tanti schiavi, più ne aveva più era libero. Quindi il valore di questi testi per me è importante, perché fanno vedere proprio all'esterno, in modo esemplare, ciò che avviene in tutti, quindi anche in me. Allora non mi sento neanche colpevolizzato, più che tanto, però comincio a comprendere. Tra l'altro, se noi vedessimo la scena come qui è rappresentata, che è molto visiva, noi per comprensione interna, per simpatia, staremmo subito con questo, no? Con quest'uomo flagellato, percosso, coronato di spine, credo, no? No? Ecco, e come mai invece non capita mai così? C'è davvero in noi una dualità. C'è una verità in noi che aderisce a quello, l'altro invece è dagli addosso a quello. Anche i cani li abbaiano a quello lì, perché avvertono che noi abbaiamo dentro, allora loro rispondono. Prego, c'è uno lì in fondo.
Lei una due volte fa aveva parlato di stibognanza, di non prendere posizione, e io ho pensato fino allora che non prendere posizione era già prendere una posizione. Invece lei poi ha aggiunto, è già una posizione scorretta il non prendere posizione. È un suo parere o ci sono delle indicazioni precise dal Vangelo?
Preso così, mi sembrava così evidente che non sono stato lì a guardare i testi, se non il testo stesso del racconto del processo, dove Pilato dice che Gesù è innocente. Ecco, e non prende posizione per lui netta, allora è contro di lui. Quindi mi basavo su questo testo. Ma poi pensavo che proprio il non prendere posizione è un vero prendere posizione. Perché non puoi, o stai da una parte o dall'altra. Si può star neutrali in modo che vedo chi vince e poi mi alleo con lui, ecco. E invece proprio bisogna essere di parte e riconoscerlo e sapere da che parte sto, però sempre pronto a ricredermi della mia parte, perché mi accorgo che invece è sempre l'altra parte, cioè ho compassione perché sto uomo flagellato, schiaffeggiato, ma quante volte faccio così io al giorno? Quindi capire anche l'ambiguità che c'è dentro di noi, sì, e anche nella storia poi.
Nel testo di oggi mi ha colpito la centralità della burla, della confusione, cioè la burla è la corona di spine, la confusione è quella di Ponzio Pilato che consegna di nuovo quest'uomo a una flagellazione ingiusta pur considerandolo innocente, sperando soltanto che il popolo si ravveda vedendolo probabilmente così prostrato. Quindi diciamo...
Scusa, è proprio il popolo vedendo il sangue e dice, e questo qui eliminatelo, perché non vuole identificarsi con lui. Il popolo si identifica col potente, perché? Perché siamo tutti così e c'è il peccato originale, molto poco originale. Se no ci toccherebbe fare come l'innocente, cioè se uno prendesse difesa dell'innocente, il caso è o che fa la stessa fine o che persuade tutti che tutti sbagliano.
Ma diciamo che leggendo il testo già si vede che Pilato prende posizione in una prima parte, perché molti di noi addirittura sono così falsi che addirittura non dicono nemmeno che la persona che gli sta davanti è innocente, addirittura dicono che è colpevole pur magari sapendo che è innocente. Ma invece è innocente dicendo che lui è innocente, cioè come si dice, è sincero nella prima parte, sì. Poi non è conseguente, quindi bisogna che noi appunto prendiamo posizione due volte, sia nella sincerità sia poi nella coerenza delle nostre azioni.
Tra l'altro il rapporto con Pilato verrà sviluppato ancora in tre scene, proprio più diretto con lui, e quindi sarà interessante vedere questi aspetti, dove l'ambiguità attraversa Pilato stesso come ciascuno di noi, perché ciascuno di noi ha un potere sull'altro, una possibilità di nuocere o il contrario. E Pilato, in Pilato si vede questa ambiguità, che sa cosa dovrebbe fare, ma guarda te, fa il contrario, come a noi anche. E allora è lui l'autore del gioco, ma anche la vittima del gioco. Perché tra Barabba e Pilato che differenza c'è? Nessuna. Barabba, se fosse riuscito, avrebbe preso il posto di Pilato, siccome non è riuscito deve finire in croce, ma giocava lo stesso gioco. E Gesù prende il posto di Barabba, cioè anche di Pilato, quando è il suo turno. Perché è innocente. Cioè diventa il re universale proprio. Non a caso questa incoronazione avviene dopo il baratto con Barabba, che rappresenta l'uomo universale, che è violento, fratello di nessuno, figlio di nessuno. Se poi gli riesce... da bandito diventa capo, se non gli riesce viene giustiziato. Ma dicevamo già l'altra volta, a sua volta il re, che è quello che riesce, sarà il primo giustiziato quando c'è un bandito più forte di lui che prende il potere. Cioè il re è già vittima disegnata.
Mi ha colpito, diciamo, vedere che chi ha capito come lui
voglia avvalersi della confusione e quindi della non verità per aspettare che cosa? Quindi la confusione
è il Pilato ci rappresenta bene. Difatti è il processo a Pilato, non a Gesù. E Pilato è il nostro capo, cioè siamo noi. Magari dopo l'ultimo chiudiamo.
Sì, era solo un contributo. Un fatto che mi colpì moltissimo tanti anni fa fu questo. Chi non è più giovanissimo si ricorda che quando Vittorio Bachelet fu ucciso dai terroristi, suo figlio dall'altare perdonò durante la preghiera dei fedeli, pregò perché sulle nostre bocche ci siano sempre parole di perdono, no? E un semplicissimo sacerdote della mia parrocchia commentò questa cosa dicendo che secondo lui era il miglior commento al brano del Vangelo che dice il regno dei cieli dei violenti, e questa era la violenza che chiedeva il Vangelo. Ecco, mi sembra che in questo gioco di violenza, tu spesso fai il discorso, anche adesso lo facevi, del più violento che batte il più violento, ecco, chi non sta al gioco, chi non sta al gioco come Gesù e riesce a rompere questa catena viziosa, ecco, e chi è capace di perdonare, come questo esempio clamoroso, ed è poi la difficoltà quando tu dici perché non facciamo così, perché credo che essere capaci di vivere una vita così non sia facilissimo, ecco.
Sì, e perdonare è l'azione divina per eccellenza, perché non ha nemici ma solo figli, e più ne è disgraziato più gli vuol bene. E quindi riconoscere all'altro lo statuto di uomo, di figlio di Dio, e uno diventa come lo riconosce. Se uno non lo perdoni, non è che si colpevolizza, si giustifica. Nel perdono invece può sentire la colpa, ma anche il perdono. E quindi diventa uomo. E finiamo qui per stasera.